Spirito convince il mondo. Comincio questa introduzione al silenzio leggendovi alcuni versetti della prima lettera di San Pietro. Si potrebbe leggerla tutta, si potrebbe leggere anche la seconda, anche brani delle lettere di San Paolo, di San Giovanni. Ma cominciamo da qui. Nel primo capitolo, all'inizio, dice che per noi è preparata un'eredità che non si corrompe, che non si macchia, non marcisce, e questa è conservata nei cieli per noi, per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza. La potenza di Dio ci custodisce mediante la fede per la salvezza. E ancora in un altro passo San Paolo chiama Gesù, lo chiama pastore e custode delle nostre anime. Nella nostra vita deve essere custodita. Perché? Perché la nostra vita ha dei nemici. La nostra vita eterna ha dei nemici. La nostra vita spirituale ha dei nemici. Al capitolo 2, al versetto 12, continua così Pietro. Vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dai desideri della carne che fanno guerra all'anima. La vostra condotta tra i pagani sia irreprensibile, perché mentre vi calunniano come malfattori, al vedere le vostre opere buone giungano a glorificare Dio nel giorno del giudizio. La nostra vita ha dei nemici. Non noi abbiamo dei nemici, ma contro di noi si scaglia un'inimicizia. Contro di noi in quanto credenti, in quanto figli di Dio. Ancora. Capitolo 2, versetto 15 e 16. Questa è la volontà di Dio, che operando il bene voi chiudiate la bocca all'ignoranza degli stolti. Comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servitori di Dio. La nostra vita ha una caratteristica, ha un'identità che viene da Dio. Siamo in questa situazione, in una situazione che potremmo chiamare di lotta continua, in una situazione in cui dobbiamo mettere fuori le unghie, no, ma avere, come si può dire, tutte le precauzioni per difendere la nostra fede, difendere la nostra vita spirituale, perché sappiamo che questa fede, questa vita spirituale è il dono più bello che noi possiamo fare a quel mondo che non vive con Dio, a quel mondo che ci manderebbe alla malora. Lo Spirito Santo che riposa su di noi e che noi lo percepiamo in un modo più chiaro e distinto proprio quando abbiamo a soffrire per la fede, come dice qui San Pietro: allora quando voi soffrite venite insultati per il nome di Cristo, allora lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Quando noi sopportiamo queste sofferenze di martirio, di testimonianza per il fatto che siamo credenti, allora lo Spirito di Dio riposa su di noi. E noi probabilmente anche lo percepiamo in un modo più chiaro, più forte, più bello, e ne riceviamo consolazione e gioia. Rallegratevi. diceva Pietro, ma l'aveva sentito da Gesù. Beati voi quando vi perseguiteranno, rallegratevi ed esultate, quando diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Lo Spirito Santo ci vuole difendere. Dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Lo Spirito Santo ci difende. Ci difende da quegli spiriti che vorrebbero possederci, che vorrebbero dominarci, che vorrebbero muoverci secondo le arie di questo mondo, secondo il modo di vivere che abbiamo abbandonato già. E questo perché il mondo, almeno il mondo nel senso, con questo significato, il mondo, cioè chi fa a meno di Dio, diamo questo significato a questa parola, come dà questo significato anche San Giovanni nel suo Vangelo alla parola il mondo, coloro che rifiutano Gesù, che rifiutano la salvezza di Dio, che rifiutano lo Spirito Santo. Questo è il mondo. Il mondo vorrebbe possederci. Vorrebbe fare in modo che noi siamo suoi. E usa tanti sistemi palesi e occulti perché noi abbiamo come padre il mondo e non Dio, cioè perché noi prendiamo la vita non da quella di Dio, ma perché noi prendiamo vita da quella del mondo. Per vita cosa si intende? Tutto ciò di cui è fatta la vita, sentimenti, pensieri, modi di fare, modi di agire. Probabilmente anche a voi è successo che quando avete detto in giro che andavate a fare gli esercizi spirituali e sfruttavate così una settimana delle vostre ferie, qualcuno avrà detto: ma va là, vieni con me al mare, vieni con me ai monti. I pensieri del mondo vi vorrebbero, il mondo vorrebbe darci lui vita, la sua vita. Il mondo vorrebbe essere lui nostro padre, in modo che noi non possiamo più chiamare Dio come nostro padre, se non come una pura formalità. Ma sì, chiamiamolo pure padre, ma solo chiamarlo, non che lo sia per davvero. Dio è nostro padre quando la nostra vita là riceviamo da Lui, quando i pensieri nostri li riceviamo da Lui, quando il nostro modo di vedere gli uomini e di amare gli uomini lo riceviamo da Lui, quando i nostri sentimenti, i nostri modi di fare li riceviamo da Dio, allora la nostra vita è vita che esce dal Padre. Allora possiamo dirci figli del Padre. Vogliamo pienamente Gesù, il Figlio, allora la nostra vita ha per Padre Dio Padre. Ma quando rifiutiamo Gesù, o del tutto o in parte, non possiamo più dire che Dio è nostro Padre. O almeno non possiamo più dire che noi siamo suoi figli, perché la vita non la prendiamo da Lui. Gesù era stato abbastanza chiaro con i giudei. Dopo una lunga discussione con loro, è arrivato a questo punto, quando ha visto che non capivano niente altro, perché ha parlato per molto tempo, ma alla fine proprio: perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del Padre vostro. Avete per padre il diavolo. Oh, e loro no, loro non lo sapevano. Loro con la testa non lo credevano, loro credevano di avere per padre Abramo, di avere per padre il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, credevano con la testa, ritenevano. Ma in pratica non accoglievano vita da Dio, andavano dietro ai loro pensieri. Non credevano a colui che il Padre ha mandato. Non accoglievano quella vita che viene da Dio. E il Figlio è la vita. Non accoglievano il Figlio, quindi vita di Dio in loro non c'era. Avete per padre il diavolo. Quando noi abbiamo nel cuore sentimenti, pensieri che non sono di Dio, non possiamo dire son figlio di Dio in quel momento. In quel momento dobbiamo dire devo convertirmi, devo diventare figlio di Dio ancora, devo ricevere ancora la sua vita. La sua vita deve ancora mettere radici in me e crescere. Devo ancora bere il latte spirituale. Avete per padre, vostro padre è il diavolo. Avete per padre il diavolo. È un'affermazione grossa che noi non ci aspetteremmo. Ma qualche volta ce la meritiamo. Qualche volta è vera anche per noi. Finché non abbiamo accolto in pienezza il Figlio. Perché è il Figlio la vita che Dio ci vuol dare. Dice San Giovanni nella prima lettera, al capitolo 5, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Ecco chi è il Figlio di Dio. Chi crede che Gesù è il Cristo, cioè chi crede che Gesù è la persona autorizzata da Dio, abilitata da Dio. Chi crede che Gesù è la persona che ci dà tutto quello che c'è nel cuore del Padre e nella mente del Padre. Quindi chi si fida di Gesù completamente, costui è nato da Dio. E poi al versetto 4 continua: tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo, se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Ecco dove sta la nostra sicurezza, la nostra vittoria, non nostra. È sempre di Dio la vittoria, ma quella vittoria che ci custodisce in Dio, che custodisce la nostra vita. Chi crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Chi crede che Gesù è il Cristo ha la vita di Dio in sé. E la vita di Dio che viene in noi, che viene riversata nei nostri cuori, è lo Spirito Santo. La vita di Dio. Lo Spirito Santo ci difende, difende il nostro essere in Dio. Dice così Gesù sempre nel durante il discorso dell'ultima cena nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, che quando viene lo Spirito Santo, il Consolatore, quando verrà, egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Qui la parola convincere non vuol dire che il mondo si lascia convincere, ma che lo Spirito Santo avverte dell'errore il mondo. La parola che è stata tradotta dal greco con la parola convincere significa avvertire dell'errore, dimostra qualcosa facendo arrossire, si potrebbe dire, no? Quando qualcuno ci convince che noi abbiamo sbagliato diventiamo rossi, eh? Magari anche non ammettiamo, ma convince il mondo, cioè avverte dell'errore il mondo. Quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, per tre ragioni, per tre cose, il mondo viene avvertito di errore. Ma dove viene avvertito di errore? Nei nostri cuori. Quindi il mondo viene vinto nei nostri cuori. È convinto, cioè dentro la parola vincere. Lo Spirito Santo nel nostro cuore ci rende convinti che il mondo è nell'errore. Quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Tre cose importantissime, perché il peccato riguarda la vita in Dio, quindi l'essere o no al nostro posto. La giustizia idem, che la giustizia è l'essere al nostro posto giusto, e il giudizio è qualcosa di definitivo per l'eternità. Quindi lo Spirito Santo in noi non si limita, o si potrebbe dire non guarda soprattutto le piccole cose che passano, ma porta la sua azione verso l'eternità. Quanto al peccato, perché non credono in me. Convince il mondo quanto al peccato. La parola peccato, quella parola che usano gli ebrei e che noi abbiamo tradotto con questo termine peccato, significa essere fuori strada. Essere fuori strada. Cosa succede se uno è fuori strada? Succede che non arriverà mai alla meta. Non arriva. Se uno è fuori strada, non arriva dove vuole arrivare. Quindi la parola peccato di per sé non vuol dire azione malvagia. No. Uno può essere nel peccato anche se non commette niente di male. E difatti Gesù diceva ai farisei che sono nel peccato. E i farisei non commettevano niente di male. Erano i migliori osservanti della legge. Nessun delitto, nessun peccato grosso, nessuna mancanza contro i comandamenti. Eppure lo Spirito Santo ci rende coscienti che il mondo è nel peccato. Ci rende coscienti che quelli che non credono in Gesù, quelli che non si fidano di Gesù, sono fuori strada. Lo Spirito Santo ci rende coscienti che anche le persone onestissime, buonissime, brave, ma non credono in Gesù, rifiutano questa fede, non arriveranno alla meta, sono fuori strada. In questo non c'è un giudizio contro gli uomini, come vedremo dopo, ma contro questo spirito che rifiuta Gesù. Quanto al peccato, perché non credono in me. Non dice che convincerà il mondo quanto al peccato perché commettono azioni malvagie. No. Perché non credono in me. Chi non crede in Gesù è nella tenebra, non vede i disegni di Dio, non vede la strada di Dio, non vede il significato che Dio dà alla nostra vita. Chi non crede in Gesù non vede il suo Figlio, quello che Lui ha mandato, la sua parola, le sue intenzioni, rimane nel buio, rimane fuori strada. Ora lo Spirito Santo ci rende coscienti che chi non crede in Gesù non può farsi nostra guida. Da chi non crede in Gesù noi non possiamo prendere l'esempio, perché forse anche senza accorgerci ci portano fuori strada. E questo potrebbe avere grandi conseguenze nella nostra vita, nella vita del mondo d'oggi. Per esempio, faccio solo qualche esempio che mi viene in mente. Ci sono cristiani che vanno a prendere consigli per la loro vita da psicologi che non credono in Gesù. Magari anche si dichiarano cristiani, ma è quel cristianesimo all'acqua di rose. E diventano quasi padri spirituali di cristiani. Nessuna meraviglia se poi non cresce la fede in questi cristiani e se le loro malattie psichiche aumentano invece che diminuire, perché hanno scelto un maestro che è fuori strada, che è nel peccato, anche se è onesto, anche se è bravo, ma non crede in Gesù, non si fida del tutto di Gesù. Questo è un esempio che non riguarda voi, che non andate voi dagli psicologi o dagli psichiatri, ma ci sono altri esempi. Andare a sentire, o andare, non solo andare a sentire conferenze, ma anche quelle che vengono in casa, dalla radio, eccetera, credere a tutto, televisione e compagnia, o discorsi che fa anche la gente che bazzica attorno a noi. Attenzione! Lo Spirito Santo ci convince che chi non crede in Gesù non è sulla strada, non ci porta al Padre. Chissà dove ci porta. Quindi lo Spirito Santo opera per noi questa difesa, perché siamo dentro immersi nel mondo come il grano buono è circondato dalla zizzania. E ci siamo dentro immersi più di quel che immaginiamo, perché anche tanti dei nostri pensieri, delle nostre convinzioni, sono del mondo. Quindi ce l'abbiamo addosso più di quel che crediamo, non solo al di fuori di noi, ma anche tanti nostri modi di pensare li abbiamo ereditati dal mondo invece che da Dio. Lo Spirito Santo opera una purificazione anche dei nostri pensieri a lungo andare, man mano che stiamo alla sua luce. Secondo, quanto alla giustizia, perché vado dal Padre e non mi vedrete più. Vado dal Padre e non mi vedrete più. Lo Spirito Santo ci convince riguardo alla giustizia. Qual è la giustizia? Che cos'è la giustizia? La giustizia è l'essere al nostro posto, al posto giusto. Ora, qual è il mio posto giusto? Il mio posto vero e giusto, nel quale mi troverò sempre bene, è essere figlio di Dio, è essere dipendente da Lui, confidente con Lui, come Adamo prima del peccato, come Gesù nel deserto e come Gesù anche dopo il deserto. La giustizia è l'essere per gli uomini come fratello. Questo è il mio posto di fronte agli uomini, perché Dio li tratta come figli, quindi io li tratto da miei fratelli. Questo è il mio posto giusto. La giustizia, come la chiama il mondo, è solo 0,1% della giustizia. e qualche volta la giustizia, come la chiama il mondo, è bestemmia. Perché quando il mondo dice che Dio è giusto, il mondo pensa a un Dio pagano con la spada in mano. Invece Dio è giusto perché esercita la sua paternità. Perché questo è il suo posto per noi, di esserci padre. Quando Dio esercita misericordia, allora è giusto. E noi siamo giusti, siamo nella giustizia, quando noi esercitiamo misericordia, non quando la facciamo pagare. Quindi tante volte la parola giustizia sulla bocca del mondo è bestemmia, è il contrario della vera giustizia. Lo Spirito Santo ci convince riguardo alla giustizia, cioè ci convince che la vera giustizia è in Gesù. Perché lui va dal Padre e ci resta. Il Padre non lo manda via, non lo caccia via. Gesù è al suo posto giusto vicino al Padre. Quindi è lui l'uomo giusto, la personificazione della giustizia. Vogliamo vedere la giustizia? Guardiamo Gesù quando dice, per esempio, Padre, perdona loro. In quel momento Gesù è giusto. La giustizia è nella persona di Gesù. In lui vediamo la giustizia di Dio e in lui vediamo la giustizia dell'uomo. Vediamo la giustizia di Dio che è amore, che è dono di sé, che è amore fino alla croce. E in lui vediamo la giustizia dell'uomo che è amore ai nemici. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Gli uomini, il mondo fa il giudizio contro gli uomini, giudica gli uomini. Lo Spirito Santo ci convince, ci rende convinti, che il mondo è nell'errore, perché l'unico giudizio è contro il principe di questo mondo. Contro il maligno, contro quello spirito o quegli spiriti che dominano gli uomini, ma non contro gli uomini. Gli uomini sono vittime di questo spirito malvagio. Gli uomini sono vittime del principe di questo mondo. Gli uomini sono persone da salvare, cioè da tirar fuori dall'influsso del principe di questo mondo, dall'influsso di Satana. Lo Spirito Santo ci convince di questo, che il mondo è nell'errore quando parla di giudizio. L'unico giudizio è contro il maligno. Gli uomini sono tutti da salvare. Per questo Gesù non ha mai pronunciato una parola contro Giuda, ma fino all'ultimo ha cercato di salvarlo da quello spirito che lo aveva preso, che lo dominava. E così Gesù ci invita, ci comanda di amare i nemici, perché i nostri nemici sono persone che si sono lasciate vincere o da spiriti di avarizia o da spiriti di ira o da spiriti di odio, eccetera. Quindi li dobbiamo amare, cioè li dobbiamo vedere positivamente per salvarli da questo spirito che li ha presi. Il principe di questo mondo è stato giudicato, nessun altro. Gli uomini sono tutti da salvare. Così, stando a queste parole, lo Spirito Santo ci aiuterà nei momenti in cui veniamo offesi dagli uomini, ci aiuterà ad essere noi i primi ad amare queste persone che ci offendono. Perché siamo noi i primi ad accorgerci che loro sono caduti. se uno ci offende, se uno mi offende, mi fa un torto, sono io il primo chiamato in causa ad aiutarlo a tirarsi fuori da questa. E allora sono io il primo che dovrò pregare per lui, anzitutto, che dovrò andargli incontro, se son capace, se lui si lascia incontrare. Lo Spirito Santo, quindi, non ci lascia in una facile beatitudine, ma ci mette subito all'azione, proprio in questo mondo nel quale veniamo biasimati o condannati o disprezzati. Lo Spirito Santo ci riempie di amore, solo di amore per tutti, perché il Padre li vuol salvare tutti, perché Gesù è morto per tutti. E noi siamo partecipi dello Spirito del Padre che vuol salvare tutti, siamo partecipi del Figlio, dello Spirito del Figlio che è morto e risorto per tutti. San Paolo nella lettera agli Efesini dice così: la nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti, cioè che girano nell'aria, non si potrebbe tradurre. La nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne. Ecco, la nostra battaglia non è contro gli uomini, non sono gli uomini i nostri nemici. Non sono gli uomini che sono giudicati, direbbe Gesù nel Vangelo di Giovanni. Efesini 6, 12. E siccome la nostra battaglia non è contro gli uomini, cioè non sono loro che devono essere giudicati, nemmeno le nostre armi o la nostra, no, nemmeno gli strumenti della nostra lotta non sono carnali. Ma 2 Corinzi 10, 3, le armi della nostra battaglia non sono carnali. Cosa sono allora le armi della nostra battaglia? Sono spirituali. È lo Spirito Santo e sono le cose che ci mette nel cuore e nelle mani lo Spirito Santo. Non sono carnali, ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbedienza al Cristo. Sempre seconda lettera ai Corinzi 10, 3, 4, 5. Qui uno dei nemici nostri, San Paolo, lo chiama, dice che sono i ragionamenti. E coi ragionamenti noi rischiamo di andare lontano dallo Spirito Santo. Quando noi ragioniamo, ragioniamo in base ai nostri interessi, in base al nostro io, per salvare la nostra comodità o per salvare le nostre idee. Quindi anche i nostri ragionamenti ci diventano nemici. Quando vogliamo avere le nostre ragioni, ecco che diventiamo noi nemici dell'uomo. Trattiamo gli uomini come nemici, allora non cercheremo più di voler aver ragione, non cercheremo più le nostre buone ragioni, cercheremo di tenere nel cuore lo Spirito Santo. E possiamo avere nel cuore Spirito Santo anche se cediamo, anzi, forse di più, se cediamo, conserviamo la pace. Per amor di pace si può dire, si dice, per amor di pace lascia perdere questo, lascia perdere quello. Anche se hai ragione, ma è più importante aver Spirito Santo in casa, aver Spirito Santo nel cuore, portare Spirito Santo nell'ambiente dove vai. Anche se tu hai ragione, il parroco ha torto, ma cedi, ci sarà Spirito Santo nella parrocchia, attraverso proprio questo tuo, tua sottomissione, attraverso questo tuo non dar spazio allo spirito del voler aver ragione, lo spirito del ragionamento. Anche se tu hai ragione, cedi, e in casa tua ci sarà Spirito Santo, ed è più importante questo che non portare avanti un metodo migliore o una cosa più bella o un lavoro più veloce. La nostra attenzione deve essere proprio questa, conservare lo Spirito Santo nel cuore. Questa è la nostra attenzione, perché questo è il dono di Dio. E quando c'è questo dono di Dio, la nostra vita eterna, la vita di Dio in noi è custodita. Il Signore è il custode delle nostre anime e la sua potenza ci custodisce da ogni male. Ecco, durante l'esercizio che farete, durante il silenzio, potrete rileggervi qualcosa della lettera di Pietro, per esempio, oppure ripensare ancora a queste tre parole, peccato, giustizia, giudizio, o con semplicità passare in rassegna le vostre buone ragioni che avete in casa e dire: le lascio tutte, voglio solo tenere questo valore, lo Spirito Santo, in me, nel mio ambiente, questo che mi preme. E ringraziate anche il Signore che vi concede di essere strumenti di questa sua vittoria nel mondo. Vi concede di essere luoghi di battaglia dove Lui vince in questo mondo. Luoghi di vittoria.